Se potessimo viaggiare nel tempo e trovarci ad ascoltare discorsi che si facevano in un centro di ricerca all'inizio del secolo scorso o anche prima, potremmo trovare qualcuno che parla di computer. E allora saremo un attimo colti alla sprovvista, perché è molto prima dell'invenzione del primo computer elettronico. Se facessi la traduzione di quel termine, come dovrei fare per parlare italiano correttamente, dovrei dire calcolatrici e dovrei dargli un genere e capire probabilmente dove voglio arrivare. Ne abbiamo parlato forse in passato di questa cosa, che le donne venivano relegate a compiti di calcolo all'interno di, ad esempio, centri di ricerca di astronomia, o anche ad esempio nel progetto Manhattan, che portò alla realizzazione della bomba atomica. Si parlava proprio di calcolatrici, ma erano persone dedicate all'esecuzione di compiti, tipicamente donne. Tuttavia le problematiche legate all'accesso delle donne alle materie scientifiche e all'informatica erano diverse una volta rispetto a quelle che abbiamo oggi, ma dovendo trovare una eccezione a questa regola, dovremmo guardare alla prima volta in cui il software ha realmente avuto la responsabilità di gestire componenti mission critical e di prendere decisioni in tempo reale all'interno di una missione. E sto parlando del programma Apollo. Mai prima di Apollo il software aveva avuto un ruolo così centrale. A capo della divisione software di Apollo c'era Margaret Hamilton. Margaret Hamilton nasce nel 1936 in Indiana. Prima si diploma presso la Hancock High School, poi si laurea in matematica con un minor in filosofia, che sarà importante per la sua formazione mentale, a mio parere, nell'Università del Michigan, e poi un bachelor, sempre in matematica, presso l'Earlham College, nel 1958. A quel punto aspetta che il marito compia anche lui i suoi studi universitari. Non conosco l'età del marito, ma probabilmente era più veloce di lui, perché in soli 4 anni prende 2 diverse lauree, e nell'attesa lavora come insegnante di matematica e di francese, sempre in Indiana. Si trasferisce successivamente a Boston con l'intenzione di svolgere un dottorato di matematica astratta. Non ha per nulla nella testa l'informatica e lo spazio. Invece si trova, nell'attesa di avere questo posto per un dottorato, a lavorare presso l'MIT allo sviluppo di un software per le previsioni del tempo. All'epoca il software e i computer non erano considerati discipline a sé stanti, semplicemente si progettavano computer e si scriveva software all'interno di progetti, senza riconoscere l'importanza del software come disciplina a sé stante. Quindi lei è stata reclutata come matematica per lo sviluppo dei modelli per le previsioni del tempo, e ha cominciato a scrivere software imparandolo direttamente sul campo, come si faceva allora. Decide però di rimanere all'interno di questo settore, nel settore nascente dello sviluppo software, e lavora ad esempio al progetto Sage, che sviluppava un software in grado di rilevare aerei nemici nei tracciati radar. C'era addirittura una console, si sviluppava tutto dall'hardware al software. Ho visto la foto di questa console, una curiosità è che aveva ancora un accendisigari incluso nella console, nel progetto, e un posacenere, perché d'altra parte erano gli anni 60. Nel 1965 si unisce al Charles Stark Draper Laboratory, sempre all'MIT, e all'epoca l'MIT aveva appena avuto il contratto per lavorare al progetto Apollo. Margaret arriva direttamente con il ruolo di direttrice supervisore dello sviluppo, cominciava a diventare una cosa importante. In questa posizione sviluppò per la prima volta non soltanto all'interno del progetto per Apollo, ma anche pubblicando diverse paper e altre pubblicazioni scientifiche, dei concetti cardine che sono ancora oggi i cardine dell'ingegneria del software. Di più, inventò lei stessa il concetto di ingegneria del software. Ad esempio, per la prima volta formalizzò concetti come il calcolo parallelo, lo scheduling delle priorità per sistemi multitasking, e anche cominciò a parlare di sistemi di controllo con human in the loop, che sono il modo in cui si progettano oggi, ad esempio, i simulatori. Dovendo trovare però un contributo iconico al lavoro di Margaret Hamilton all'interno anche del progetto Apollo, C'è un evento particolare di Apollo 11, l'errore 1201. Ne abbiamo parlato mille volte nel podcast su Forum Astronautico, è una cosa molto famosa. Per riassumere, durante le fasi finali dell'atterraggio di Eagle, gli astronauti riportarono che il computer lamentava un errore con il codice 1201. In pochissimi secondi l'informazione andò alle backroom a Houston. Il team di Margaret decise, ok, si può continuare, non è un problema. Quindi gli astronauti, che avevano già probabilmente le mani sul tasto di abort della missione, continuarono e allunarono più o meno senza problemi, se escludiamo poi quel grossissimo cratere che Armstrong dovette evitare proprio all'ultimo minuto. Quindi evviva le backroom! Ma non soltanto le backroom, ma anche direttamente Margaret. Perché? Che cos'era esattamente questo errore 1201? Avremo anche dato i dettagli, quindi non vorrei annoiarvi troppo, ma si trattava di un errore causato dalla procedura di preparazione dell'atterraggio sulla Luna. Durante la configurazione del LEM per l'atterraggio si lasciò l'interruttore del radar di rendezvous, che era stato utilizzato per staccarsi durante l'undocking dal modulo di comando, era stato lasciato attivo. Quando il computer di bordo, il computer del LEM, si trovava a analizzare i dati del radar di atterraggio, aveva anche queste informazioni provenienti dal radar di docking, che erano completamente inutili. Queste avrebbero consumato fino al 15% dei suoi cicli macchina, causando anche il rallentamento dei calcoli dovuti all'atterraggio. La motivazione per cui questo allarme 1201 è stato dichiarato assolutamente ininfluente dalla backroom a Houston era perché il software era non soltanto in grado di rilevare questo problema, avere troppe informazioni in grado da poter essere gestite nel poco tempo a disposizione dovute al fatto che la macchina non era molto potente, ma era in grado anche di stabilire se un'informazione era importante oppure no, grazie a questo sistema di prioritizzazione dei task. Prima di allora non c'erano praticamente computer multitasking in grado di svolgere più di un'operazione contemporaneamente o più o meno, e Margaret Hamilton, nello sviluppare i requisiti e l'architettura di questo sistema, prevede un sistema di priorità fissa. Di conseguenza, in ogni fase della missione, qualsiasi task svolto da questo computer poteva essere importante o meno importante. In quella fase, durante l'atterraggio, le informazioni provenienti dal radar di rendezvous erano assolutamente inutili e il computer le scaricava. Semplicemente si limitava a segnalare questo problema con il famoso 1201. È un po' come quando voi state giocando col computer e avete il vostro sparatutto, grafica multi plus, tutto bellissimo, e l'antivirus sotto comincia a fare una scansione e il vostro FPS scende a 2 e non funziona più niente, perché il vostro sistema non era un sistema real time. Ancora oggi, nei sistemi real time sviluppati oggi, la allocazione statica delle priorità è un caposaldo della progettazione dei sistemi real time. Quindi, grazie a Margaret Hamilton, abbiamo un sistema ancora più robusto e Apollo 11 potette avere successo e Eagle atterrare sulla Luna. In particolare, scusate, sono un pochettino... sono ancora agitato per quando ho letto la cosa. È bellissimo perché il programma prevedeva di avere una reazione safe, quindi di sapere gestire un caso che non era contemplato dal profilo di missione. Mai durante l'atterraggio ci sarebbe stato quel radar acceso e c'era anche una procedura che lo faceva spegnere, ma questa procedura non è stata seguita correttamente o aveva un errore nella procedura e questo radar è rimasto acceso, e il computer non soltanto ha gestito questa situazione non nominale, ma non soltanto si è accorto, ma è anche stato in grado di continuare senza problemi. E non è stato gestito, non è che hanno messo if il radar è on, allora ignorano. No, semplicemente l'architettura della missione faceva in modo che quei dati venissero scartati perché non prioritari. Grandissima Margaret Hamilton, che è stata responsabile non soltanto del software di Apollo, ma anche di Skylab, e anche contribuito ai requisiti per il programma Shuttle. In seguito è stata un'imprenditrice, ha fondato due società basate sullo sviluppo di software utilizzando questi principi che ha aiutato a definire. Successivamente l'industria ha reinventato queste cose decine di volte, ma esistevano già negli anni 60, e nel corso della sua carriera ha preso diverse onorificenze, sia da parte di NASA, sia da parte di altre istituzioni come le università che ha frequentato.